Direi di cominciare così rimaniamo nei tempi, d'accordo? Allora, cominciamo subito innanzitutto con il buonasera, come ci ricorda Papa Francesco, ci salutiamo cordialmente. E poi ci agganciamo all'incontro di ieri sera. Ricordiamo che il tema che ci accompagna sono le opere di misericordia e l'incontro di ieri sera è una pietra miliare, perché abbiamo detto che se noi siamo chiamati a compiere le opere di misericordia è perché siamo chiamati ad imitare colui che continua a realizzare opere di misericordia, che è Dio. Fatevi imitatori di Dio, diceva l'Apostolo Paolo. E abbiamo visto come dalla creazione fino al giorno del compimento della storia ogni intervento di Dio è un'opera di misericordia. Oltretutto, abbiamo detto all'inizio del nostro cammino in Avvento che il termine misericordia traduce un termine ebraico, vi ricordate, rachamim, che significa grembo materno, utero, proprio utero. Significa parto, no? Avere viscere di misericordia significa rievocare la spinta partoriente della mamma che fa nascere il figlio, un atto generativo. Però legato a questo termine ce n'è un altro, indissociabile per gli ebrei. Dato che nei Salmi, tante volte questi termini, rachamim e quello che sto per dirvi adesso, vengono alternati, diventano quasi sinonimi. Ed è un termine al maschile, lo, quindi, esed, con la H davanti, esed, significa la fedeltà di Dio, un amore fedele. Quindi quando parliamo della misericordia di Dio, intendiamo anche il suo essere fedele. Abbiamo contemplato la sua fedeltà, vi ricordate, nel quadro di Abramo ieri, quando ha stipulato l'alleanza con Abramo e solo Dio ha giurato sulla sua fedeltà, perché la sua fedeltà è per sempre, è da sempre. Quest'anno, in agosto, ero andato a predicare un corso sui Salmi, penso di averlo già accennato. Diventa un po' problematico perché noi non abbiamo... Abbiamo il testo ebraico, ma diventa un po' faticoso per noi, soprattutto cercare termine dopo termine nel cercare di vedere bene quella che è la parola scelta dal salmista. Ma vi assicuro che rileggendo tutti i salmi, 150 salmi del Salterio, spesso il termine che noi troviamo con misericordia, con amore o con fedeltà vengono interscambiati sia con rachamim e sia con esed. Significa che veramente sono sinonimi. Quindi il traduttore ha cercato di interpretare quello che il salmista voleva dire nel contesto. Per noi è importante perché se la misericordia è il segno dell'amore di Dio, ci ricorda anche che è un amore fedele per sempre. Chi è abituato a pregare i salmi si ricorderà che c'è un salmo che rievoca tutti i passaggi della storia della salvezza, tutto quello che Dio ha fatto, anche quello che ci sembra un po' cruento, guerriero, no? Perché ha snudato il suo braccio, ha eliminato i nemici di Israele. Ogni espressione viene accompagnata da questo ritornello: eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia. Qualcuno traduce eterno è il suo amore per noi, potremmo dire eterna è la sua fedeltà, sono termini sinonimi, d'accordo? Quindi Dio, quando compie la sua misericordia, ci ama di un amore fedele per sempre, che non viene mai meno. Fatta dunque questa premessa che ci collega a quello che abbiamo visto ieri sera, che era molto sostanzioso, questa sera saremo un attimino su temi più discorsivi, anche se il punto di riferimento sarà sempre la parola di Dio, perché è la parola di Dio che nutre la nostra fede. Per introdurci alla lettura di questa sera e per ricordarci che l'amore di Dio si manifesta in tutte le sue opere, preghiamo insieme il Salmo 107. Lo pregheremo così, alternato tra questa parte dell'assemblea, voi, e questa parte. Faremo due versetti e due versetti, due versetti e due versetti, quindi basta cambiare sempre ogni due versetti. Gustiamocelo questo Salmo, Salmo 107, secondo la numerazione ebraica. Rendete grazie al Signore perché è buono.
Grazie.
bello, eh? Chi è saggio comprenda tutto questo e comprenderà anche l'amore del Signore. Vi siete accorti che c'è una narrazione della storia della salvezza, questo Salmo, e ci sono anche degli eventi che richiamano la risurrezione di Cristo, quello che Lui ha fatto. Ha infranto le porte di bronzo. A quel tempo le porte di bronzo erano porte infrangibili, che richiamano le porte degli inferi, no? Il Cristo, l'abbiamo visto anche in Oriente, nelle icone, quando scende agli inferi, che cosa fa? Infrange le porte degli inferi, gli svuota. E poi l'immagine della tempesta, la barca che si innalza sulle onde e poi c'è la calma. Vi ricordate Gesù che dorme sulla barca, tutti gridano e poi si sentono sollevati. È un Dio che manifesta proprio la sua misericordia, le sue opere. È la storia della salvezza. Entriamo allora nelle opere, cominciamo con le opere di misericordia spirituale, domani quelle corporali. Oltretutto le ricordiamo, guardate, ho trovato questa bellissima immagine, le ricordiamo. La prima, consigliare i dubbiosi, non so se ci vedete fino là in fondo, eh? Ed è bella l'immagine, vedete che uno tiene la mano sulla spalla dell'altro. La seconda, insegnare agli ignoranti. La terza, ammonire i peccatori. La quarta, consolare gli afflitti. La quinta, perdonare le offese. La sesta, sopportare pazientemente le persone moleste. E l'ultima, la settima, pregare Dio per i vivi e per i morti. Poi qui in fianco c'è il logo del Giubileo della Misericordia. Da dove nascono come sottofondo le opere di misericordia spirituale? Dalla pagina delle Beatitudini. Nella pagina della Beatitudine ci sono le radici per giustificare le opere della misericordia spirituale. L'abbiamo detto anche nella meditazione della Messa, questa mattina e anche questa sera. Del resto, le radici, lo vedremo domani, delle opere di misericordia corporale affondano nella pagina del Vangelo di Matteo, capitolo 25, che conosciamo molto bene. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere o non mi avete dato. Allora, le opere di misericordia spirituale come orizzonte, le beatitudini, le opere di misericordia corporale come orizzonte, quella pagina del giudizio universale, come lo chiamiamo. Bene, allora le abbiamo elencate tutte. Abbiamo già detto, e ci tengo a sottolineare questo, che se le compiamo, non le compiamo in vista dei meriti, ma come desiderio di imitare colui che si manifesta come misericordioso. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Va bene che sia finita quello di dire: se faccio il bene mi acquisto meriti per il paradiso. Il paradiso ci è già meritato, va bene? Le opere buone le facciamo come un'esigenza d'amore, di ringraziamento, di rendimento di grazie. Abbiamo ricevuto un dono, ci sentiamo di restituirlo. C'è un'icona biblica straordinaria a questo riguardo. Ricordate che è Maria di Betania, nell'omelia di Pasqua ho sbagliato, ho detto Marta, ma è Maria di Betania. Vi ricordate che dopo che c'è stata la risurrezione di Lazzaro, gli fanno una cena. Lazzaro è un commensale. Siamo nel momento in cui si sta compiendo la cena, Maria si alza, prende 300 libbre di nardo purissimo, assai prezioso. Sapete da dove viene il nardo? Dall'Himalaya, anche allora. Quindi chi è che poteva permettersi una roba del genere? Preziosissimo. E lo sparge sovrabbondantemente sui piedi di Gesù. Perché? Lì c'è il segreto della gratuità dell'amore. Maria ha compreso che Gesù è venuto a donare tutto ciò che ha ricevuto dal Padre. Perciò si sente arricchita da questo dono, perciò vuole restituirlo, vuole fare il gesto più prezioso e gratuito che possa esprimersi. E Gesù non disprezza questo gesto. D'altra parte c'è un adagio, un proverbio, un adagio spagnolo che dice: l'amore, l'amor, con l'amor si paga. Cioè, se tu hai ricevuto amore, come fai a rispondere all'amore? Con l'amore. Non c'è altro prezzo. L'amore si paga con l'amore. Quindi ha voluto esprimere tutta la gratuità del suo amore. E l'Evangelista, vi ricordate che l'abbiamo letto questo testo anche finché eravamo in pellegrinaggio, di quel profumo si riempì tutta la casa. Significa il mondo, no? Quando c'è la gratuità dell'amore. E oltretutto con quel gesto Maria anticipa per consapevolezza quello che Gesù farà il giorno dopo sulla croce, che donerà completamente se stesso. Allora le opere che noi compiamo, lo ripeto, non lo facciamo in vista dei meriti. Oltretutto, credo che valga la pena, le ripetizioni a volte possono stufare, ma a volte possono essere utili. Ho citato spesso una espressione che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quale San Basilio dice: tu perché obbedisci ai precetti? Perché compi le opere secondo i precetti? Lo fai per paura dell'inferno? Cioè, se non fai le opere vai all'inferno, allora sei nella condizione dello schiavo, vi ricordate che l'ho detto ancora? Se lo fai in vista dei meriti, perché così vai in paradiso, sei in una condizione peggiore, perché sei nella condizione del mercenario, cioè paghi Dio perché Dio ti premi, ma solo se obbedisci per amore sei nella condizione di figlio, si obbedisce per amore. E addirittura c'è un mistico sufi, siamo in ambiente musulmano, che dice la stessa identica cosa, perché le mistiche, guardate che si incontrano tutte, quando c'è una fede autentica, possiamo partire da qualsiasi direzione, ma se ci lasciamo guidare dalla grazia, arriviamo alla stessa consapevolezza. Questo mistico sufi dice, pure citato ancora tante volte: Signore, se io ti servo per paura dell'inferno, dammi l'inferno. Se io ti servo in vista del paradiso, toglimi il paradiso. Solo se ti servo per amore, donami in cambio te stesso. La gratuità, la gratuità. A Dio si va nella gratuità. Poi pensiamo, anche questo ci tengo a risottolinearlo, come Dio si disgusta quando vede che noi suoi figli andiamo a Lui o per paura o per interesse. Si va per amore a Dio. Dio viene a noi per amore e chiede che torniamo a Lui per amore, per niente altro, non per paura. L'Apostolo Giovanni, nella prima lettera, dice che nell'amore vero non c'è timore. Anzi, l'amore vero scaccia il timore, che non ha niente a che fare col timore di Dio, vero? Perché sappiamo bene che il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è il timore di perdere l'amore di Dio. Se io ho un vaso prezioso in casa e devo spolverare, ho il timore di fare un'azione sbagliata che spinga il vaso per terra e vada in frantumi. Ho paura di perderlo, di rovinarlo. Ecco il timore di Dio. Ma il timore di Dio non è la paura di Dio, perché Dio non vuole far paura a nessuno. Non è mica il babao che ne insegnavano anche da Buteletti, no? No, Dio è amore. Dio non può far altro che amare. Benissimo. Allora cerchiamo un attimo di entrare in queste sette opere di misericordia spirituale. La prima, consigliare i dubbiosi. Allora, per ogni opera spirituale vorrei prima sentire voi qualche accenno, perché non possiamo parlare tutti, poi cercheremo di vedere se c'è una parola di Dio che ci spiega che cosa vuol dire in questo caso consigliare i dubbiosi. L'immagine evocativa, vero? Si sente uno, si vede uno che sta parlando all'orecchio, sta consigliando. Cosa vuol dire consigliare i dubbiosi come opera di misericordia? Chi è dubbioso nella fede? Sì, più o meno. Allora, dubbioso è quel che dice prete. Prete, speriamo che faccia eco di quello che dice la tradizione viva della Chiesa e che noi preti non ci inventiamo le cose, perché sarebbe tristissimo, però può essere. Sì, è soprattutto il dubbio nella fede. Voi non avete dubbi? Prego, prego, Gia.
Pensa anche attorno a mia mamma, così. È dubbio nella confessione, che è quello che appunto avviene, che ti trovi appunto davanti una persona come te, anche se un sacerdote, ma c'è questo dubbio che non avvenga quello che deve venire. E questo fatto mi è successo anche l'ultimo viaggio che abbiamo fatto con amici mia, una persona anche giovane, ma non mi sento vecchia, anziana come me, la discussione veramente cosa ancora non aveva avuto dei problemi, diceva di età da giovane, e allora questo era, adesso spero che lo vedo sempre, ci incontriamo, non ho più parlato, non era andata una discussione a tavola, veramente.
C'è il dubbio che Dio esista, che le verità della fede siano vere, che Dio mi perdoni, c'è il dubbio della risurrezione della carne, non avete voi dubbi? I dubbi ci sono. Sono importanti i dubbi, molto importanti, perché suscitano degli interrogativi. Dicevamo con gli amici pellegrini, guai ad avere una fede da bambini. È bene per i bambini avere una fede da bambini. Ma Paolo che cosa dice? Quando ero bambino pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma da grande. Perciò gli interrogativi e cercare di dare la risposta a questi interrogativi è fondamentale. Da dove mi vengono? Certo c'è la parola di Dio, ma dobbiamo anche spiegarcene insieme. Chi è che me la spiega? I preti? Vabbè, ma non solo i preti, speriamo. Cerchiamo di trovare una risposta? Cerchiamo la risposta. Sono andato, eccolo qua. Dalla lettera agli ebrei. Ci vedete tutti fino in fondo? Sì, misericordia, complimenti. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza. Speranza e fede sono sinonimi. Speranza nella vita eterna, la speranza in Cristo, quindi fede in Gesù Cristo. Manteniamola senza vacillare, perché è degno di fede colui che ha promesso. Perciò, attenti bene, qua troviamo la risposta, come consigliare i dubbiosi. E in che cosa? Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Perciò, guardate, lettera agli ebrei, non disertiamo le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare. Punto per un attimo. Era la messa, l'Eucaristia domenicale. Primo luogo per alimentare la nostra fede e quindi per trovare la risposta ai nostri dubbi è fare un percorso perseverante, un cammino di fede. E nella Chiesa questo cammino perseverante è dato dalla scansione della liturgia, che è ascolto della parola di Dio viva all'interno della tradizione della Chiesa, nella liturgia che si rende presente, in cui reciprocamente ci testimoniamo la fede. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? Dopo aver ascoltato la parola di Gesù, si dicono l'un l'altro, prima discutono insieme e non riescono a trovare risposta alle loro domande, ai loro dubbi. C'è stato il Cristo che ha aperto la mente, le loro menti all'intelligenza delle scritture, cominciando da Mosè e dai profeti. Hanno capito, si è riscaldato il cuore e si dicono reciprocamente, testimonianza di fede. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre lui ci spiegava le scritture lungo il cammino? La fede ce la testimoniamo reciprocamente. La cosa bella, per esempio, che non dobbiamo dimenticare, penso che anche molti di voi fate questo, una famiglia, tante volte si dice dovrebbe esserci la messa per i bambini, la messa per i ragazzi, la messa per gli adulti, vabbè, alcune volte va benissimo, l'abbiamo fatta anche domenica sera, ma la messa è una, a tavola di solito, tenti bene quello che vi dico, a meno che un bambino non sia ancora svezzato, se non è svezzato lui ha un cibo diverso, ma il bambino già piccolo di solito non è invidioso di quello che mangiano i genitori sulla tavola. E perché noi dobbiamo pretendere anche nella fede di tornare indietro, di parlare un linguaggio da fanciulli con gli adulti, pensando che solo se parliamo un linguaggio da fanciulli gli adulti capiscono. È un modo per umiliarli. Si dà un nutrimento sodo, si cerca. Dopo è il papà e la mamma che, tornando a casa a tavola, riprendono il discorso tra marito e moglie e con i figli sul linguaggio di fede che noi abbiamo celebrato nella liturgia e glielo spieghiamo noi con le parole con cui loro sono adatte. Io mi ricordo ancora, è un'immagine che vedo spesso, quando i bambini devono cominciare proprio a mangiare anche le caramelle un po' più dure rispetto a quelle tenere, a volte la mamma cosa fa? Ne spezza un pezzettino coi denti e gli dà quel pezzettino. Bella quell'immagine lì. O anche di cibo, lo abilita un po' alla volta a un cibo più duro, più sostanzioso rispetto a quello di prima. E poi la comunità, quindi la famiglia, ci si esorta a vicenda, senza aver vergogna, paura di parlare di queste cose. È chiaro che quando i figli diventano adolescenti ci sono altre problematiche, ma con la sapienza di Dio si riesce comunque, senza pretendere di portarli dove vogliamo portarli noi, ma riflettere sui grandi valori della vita che sono stati richiamati durante la liturgia. E poi in occasioni come queste, o come quando ci troviamo tra amici, se andiamo a mangiare la pizza possiamo parlare di sport, va benissimo, ma possiamo parlare anche di fede? O no? Bello che con i fidanzati, per esempio, abbiamo fatto un'esperienza bellissima, perché è logico che è un cammino di fede che si fa con i fidanzati. Abbiamo fatto anche la pizza, c'è qualcuno, no, con cui abbiamo condiviso. Si è fatta la pizza insieme, gli abbiamo messo il menù sul tavolo, che non era fatto degli ingredienti che dovevano mangiare, erano delle domande sui quali dovevano riflettere e parlarsi insieme, per abilitarli senza vergogna a parlare dei valori del matrimonio anche quando andranno in pizzeria. Esortatevi a vicenda. Guardate, allora non disertiamo le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore. Quindi il consiglio è qualche cosa che avviene nella reciprocità dei rapporti. Addirittura, attenti, c'è un'espressione del Concilio Vaticano II, della infallibilità. Non l'infallibilità del Papa, quella lasciamola stare. Dice che il popolo cristiano è infallibile nella fede quando guidato dallo Spirito Santo giunge alla conoscenza della stessa verità. Bello, no? Bello. Allora siamo responsabili gli uni degli altri nel consigliarci e nel cercare di rispondere alle domande della fede. Qualche domanda? Siamo soddisfatti di quello che dice la parola? Sì.
Sì, sì, ecco. Volevo chiedere un aiuto, diciamo, quando che mi trovo in difficoltà con certe discussioni, con certe persone, che ci incontriamo tutti insieme la domenica con familiari così, è meglio a volte tacere quando c'è troppo scontro, ok? Bene.
Sì, ci vuole sapienza. Nel senso che è chiaro che un papà e una mamma con i bambini piccoli hanno un linguaggio con loro. Ho già detto, quando cominciano ad essere adolescenti, cominciano ad avere le loro convinzioni, vi faranno polemica non soltanto sugli aspetti della fede, ma su tutto il resto, no? Sugli orari, sulla libertà e su tutto. È chiaro che ci vuole una grande sapienza. Tra adulti, per esempio, ci sono altri linguaggi. Bisogna avere la sapienza giusta, nel contesto giusto. E a volte anche liberiamoci dal desiderio, consapevole o meno consapevole, di voler a tutti i costi convincere l'altro delle mie convinzioni. Cerchiamo di essere, esortiamoci a vicenda, perché a volte io vi dico, uno dice, beh, un prete è esperto nella fede, io tante volte invece mi accorgo che qualcuno mi apre delle finestre nuove sulla fede proprio da persone che non frequentano e che magari sono più fresche nelle domande che noi diamo per scontato e che invece diventano molto significative. Faccio un esempio molto semplice. Stiamo preparando i bambini alla prima comunione e una bambina mi fa domanda disarmante: ma a che cosa serve fare la comunione? Oh ragazzi, bisogna rispondere. Beh, ho dovuto rispondere a me prima che rispondere a lei. A che cosa serve? Noi diamo per scontato perché continuiamo a venire. Vedete che le domande anche da parte di un bambino o di qualcuno che potrebbe mettere in crisi la nostra fede, ci aiuta. Va bene? Qualche altra domanda? Passiamo alla opera di misericordia successiva. Com'è? Alla bambina? Ah! Allora, ho cercato di dare una risposta molto semplice. Allora, per noi mangiare è una necessità perché ci fa vivere. Però non viviamo soltanto di pane, di pasta asciutta, di bistecca. Abbiamo bisogno di Gesù, di quello che Lui ci dice, di quello che Lui è, di quello che Lui ci dà. Mi pare che sia stato un po' sufficiente, no? tanto più che subito abbiamo legato anche all'immagine del digiuno, che ormai è diventato insignificante, ma in Oriente è ancora impegnativo il digiuno prima di fare la comunione, perché il digiuno a che cosa serviva, a che cosa dovrebbe servire? A sentire un po' di fame. La fame dovrebbe diventare un campanellino nell'orecchio per dire: hai fame, ma puoi vivere soltanto del pane di cui hai desiderio adesso, o hai bisogno di un altro nutrimento? La risposta dovrebbe essere: non di solo pane vive l'uomo, ma di Dio, no? Di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio. Va bene? Andiamo avanti. Seconda: insegnare agli ignoranti. Ho trovato questa bella immagine perché c'è una bella lavagna libera e c'è uno lì davanti che ha bisogno di leggere, di capire, di imparare. Cosa vuol dire insegnare agli ignoranti come opera di misericordia?
Insieme, mettersi accanto a una persona e camminare insieme.
Anche ad un altro, poi troveremo la risposta nella scrittura. Proviamo a guardare, sì.
Allora, io la vedo piuttosto per terra a terra, cioè insegnare agli ignoranti, dare la possibilità a una persona di riscattarsi, cioè nel senso di non, cioè quando una persona ha una certa conoscenza è avvantaggiata nella vita, cioè nel senso che è meno possibile che diventi schiava, eccetera, cioè aprirgli degli orizzonti, non solo proprio il fatto di insegnare nell'ambito della fede, che dopo, però inizialmente c'è, cioè proprio insegnare a una persona, esatto, proprio a difendersi nella vita.
Sicuramente ha anche questo significato, non c'è dubbio, perché è un'opera di carità, anche se è spirituale, Però noi non possiamo separare il corpo dall'anima, dallo spirito. Quindi potremmo dire che ogni opera spirituale è anche un'opera corporale. E ogni opera corporale è anche un'opera spirituale. Condividete questo? Sì? Spero proprio di sì, perché non possiamo scindere. Va bene? Vediamo la risposta della parola di Dio? Sì? Prima Timoteo, capitolo 6. Timoteo è un giovane vescovo, collaboratore prima di Paolo, e poi è chiamato a presiedere una comunità. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. È la sua vocazione di essere presbitero, vescovo, però per noi è quella del battesimo, della cresima. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore, di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui. Ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito, il buon deposito è il buon deposito della fede, con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Insegnare agli ignoranti. E coloro ignoranti non è dispregiativo, è coloro che non conoscono. Coloro che non conoscono Gesù, tu hai il compito di portarli a Gesù. Andrea ha portato Pietro da Gesù. Un papà e una mamma portano il bambino da Gesù perché Gesù vada da loro. Un papà e una mamma, quando voi vi siete sposati, no? La comunicazione della fede, fino ad arrivare ai missionari. Dicevo domenica pomeriggio ai genitori dei bambini di prima comunione, abbiamo letto una preghiera sul missionario. Dico, ma voi sapete che siete missionari? Missionari significa mandati. Mandati, l'uno all'altro, perché c'è una responsabilità di comunicarci reciprocamente la fede tra marito e moglie, nel sacramento del matrimonio. E poi ai figli, terza domanda del matrimonio. Siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Io dicevo ai genitori, lo dico anche a voi, io non ho imparato il catechismo dai preti, la fede, e neanche dalla catechista. Adesso le catechiste si lamentano della vivacità dei bambini, io mi ricordo come eravamo tremendi noi. Non so quanto portavamo via dall'incontro di catechismo. La fede la alimentiamo come il latte materno, in casa. E i primi missionari, i primi insegnatori, insegnanti, come prima di andare a scuola anche il bambino, comincia a parlare, a ragionare, perché c'è la mamma e il papà che insegna. E così la fede. Fino poi a sentire il bisogno, essere catechisti, essere testimoni, diventare anche missionari chissà dove, chissà quando, ma è. E Gesù dice nel Vangelo di Matteo, andate, battezzate, insegnate. Anzi aggiunge, insegnate tutto quello che io ho insegnato a voi. E questa responsabilità è di tutto il popolo di Dio. Non è mica dei preti, i preti sono soltanto dei pastori che hanno il loro ruolo, per carità, ma a servizio del ruolo che ciascuno di noi è chiamato ad avere. Quindi custodire il deposito, il buon deposito, con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. E attenti bene, non abbiamo ricevuto uno spirito di timidezza, neanche di tracotanza, perché è fastidioso, no? Ci sono alcuni che non hanno il linguaggio giusto. Quando si parla della fede, alcune volte io stesso sento un fastidio che mi ritiro. Bisogna parlare della fede in maniera intelligente. E anche ricordarci che la fede è sempre coniugata con la ragione, e la ragione mi porta alla fede, non sono una contro l'altra. Tanto più che c'è un'espressione del Nuovo Testamento che dice cerco di credere per capire, altrimenti diventa creduloneria. Invece l'adesione di una certezza interiore, perché noi sappiamo che per quello che riguarda la fede è un po' come riguarda l'amore. Come fai ad essere sicuro che tu ami quella persona lì, tuo marito, tua moglie, o tuo fidanzato, la tua fidanzata, e che l'altro ti ama? C'è una prova, c'è una pagella? È una certezza che scende profondamente nel cuore, e guai quello stupido che viene a sposarsi o che si sposa senza avere la certezza del suo amore nei confronti dell'altro e la certezza dell'amore dell'altro verso di te. Non c'è una certezza matematica, ma una certezza interiore, ed è più forte di una certezza matematica, perché uno quando ama e si sente amato avverte che è una realtà che lo coinvolge totalmente. La stessa cosa è per la fede, la stessa cosa è per la fede. Non è credere in determinate cose la fede, ma è credere in Dio, anzi è credere a Dio, e Dio crede in noi. Va bene? Bella responsabilità. E penso, parentesi, al ruolo dei genitori e al ruolo dei nonni. A volte oggi diventa un ruolo sostitutivo nei confronti di tanti genitori che hanno disertato quell'impegno che hanno dichiarato. Ammonire i peccatori. Bella questa immagine. Ammonisce abbastanza l'uomo, Si parla tanto di misericordia, misericordioso, ma va giù di brutto e fa bene. Perché come un papà o una mamma, se passa sopra agli sbagli dei figli senza farglieli capire, non è un bravo educatore. Non deve castigare, non serve a niente castigare, si deve educare. Il compagno di viaggio diceva prima, accompagnare. L'arte educativa, educere, la parola educere dal latino è un'arte della levatrice, un'ars maieutica, l'arte della levatrice, che dice aiutare il bambino a nascere senza sostituirsi al bambino. Questo vale per ogni pedagogia. Quando uno è in difficoltà lo devo accompagnare perché superi la difficoltà senza sostituirmi, ma lo devo accompagnare. Allora, se sbaglia lo esorto, se è bravo ma potrebbe fare di più cerco di incoraggiarlo. Compagno, Sì.
All'inizio la prima consigliare dubbiosi, secondo me non è solo nella fede che si deve consigliare di più, ci sono persone che hanno bisogno di consigli anche, non so, proprio materiali, così, di vita. Cioè, ci sono persone che non credono, però hanno bisogno di consigli, cioè secondo me anche lì si deve consigliare di più in tutti i modi, non solo.
Sì, sì. Sì, 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 certo, sta dicendo che per esempio anche sul consigliare i dubbiosi, se non si è sentito, anche consigliare per argomenti molto umani, quotidiani, certo, non c'è dubbio, perché torniamo a quello che si diceva prima anche per l'insegnare, no? Perché no, io do la possibilità, aiuto una persona, però c'è sempre questa distinzione da tenere presente, perché per esempio se ho bisogno di un consiglio sindacale, è logico che un sindacalista me lo dà anche per professione, è un dovere, è chiaro. Se io ho una competenza la condivido, è sempre un'opera di carità e non posso distinguere, separare solo spirituale da corporale. Però stiamo attenti di non guardare solo quell'aspetto lì, perché è un'opera di misericordia spirituale. Mi spiego? Che allora anche un insegnante, una maestra, insegna ai bambini, potremmo dire, allora sta compiendo un'opera di misericordia spirituale. Per certi versi sì, non c'è dubbio, ma quello che mette in evidenza l'opera di misericordia spirituale è soprattutto in ordine alla fede per una pienezza di vita. Non toglie quell'aspetto lì, però teniamo presente che non è solo quello, sarebbe un po' riduttivo. Sono collegate, non c'è dubbio, perché per esempio anche consigliarsi tra persone è importante. Certo, sì, anche sui valori, no? Consigliarsi sui valori, sulle scelte di vita. Ma allora, mi dà la possibilità la Laura di fare una sottolineatura molto importante. Io mi ricordo una testimonianza fatta dai Frère di Tese, sapete i Frère di Tese, di Frère Roger Schulz, sono monaci ecumenici loro, per quello che riguarda il consiglio proprio. Allora, qual è la nostra tentazione di solito? Se qualcuno ti chiede un consiglio di qualsiasi genere, la tentazione è quella di darlo subito. Invece, quando la scelta che devo fare è una scelta di vita, e la vita non è mai dissociata dalla fede, perché la fede deve ispirare la vita e la vita deve esprimere la fede. Siete d'accordo, no? Penso su questo. Ci siamo. Perché se per esempio anche devo fare la scelta di un lavoro, devo fare la scelta di un lavoro che moralmente sia accettabile, no? Se quel lavoro è un lavoro disonesto, è chiaro, fede e vita vanno avanti insieme. Questi Frère, per esempio, prima di arrivare ad una decisione, pregano una settimana, ci pensano, ci pregano sopra, sedimentano, si lasciano guidare dallo Spirito, poi decidono. E io tante volte, l'ho ripetuto anche tante volte in confessionale, quando qualcuno mi chiede un consiglio proprio a riguardo anche di situazioni familiari, proprio per essere in sintonia che la vita non sia dissociata dalla fede e che la fede possa illuminare anche quelle scelte di vita, io pregateci prima su insieme. Prima preghiamo insieme, chiediamo che sia lo Spirito Santo ad aprirci. Poi, parlandone insieme, se ci lasciamo guidare dai veri valori, si arriva ad una scelta che sicuramente è più feconda di una domanda improvvisa. Io stesso ho imparato, come prete, al quale fanno tante domande anche di consigli, bisogna sempre stare attenti a dare consigli, dico, mi lasci pensare. Soprattutto il confessionale, no? Quando una persona, poniamo il caso che ci sia un conflitto tra due persone, qua tocco un argomento che mi fa anche un po' soffrire, a dire la verità, e mi ha fatto anche soffrire a livello di preti, perché siamo tutti un po' ingenui. Se uno viene a parlare, prendiamo l'esempio più semplice, una coppia che è in difficoltà, va bene? La prima che viene a parlarti e ti racconta la sua difficoltà, tu ingenuamente sei portato a credere a tutto quello che dice, a prendere la sua parte, ma non hai ancora ascoltato quell'altro. Prima ascolta anche quell'altro. O qua c'è gente che prende gli avvocati delle cause perse, eh? Ma capisco quando uno non è abbastanza abilitato, e dovremmo abilitarci tutti perché come cristiani dobbiamo avere anche uno spessore di sapienza, ma quando uno come un psicologo o un prete è chiamato come ministero a fare il discernimento, fa essere così ingenuo da sposare subito la causa del primo che viene a parlarti e magari di avere un pregiudizio nei confronti. Capite quello che sto dicendo? Ecco che allora il consigliarsi in questo riguardo è importante, ma siamo sempre nell'ordine. Quindi grazie di questo, di questa sottolineatura. Ci siamo spiegati abbastanza? Sì, utile, eh? Utile. Perché guardate che di avvocati delle cause perse, che ne è. Poi, parentesi ancora, mi piacerebbe fare un giochetto, che non possiamo farlo stasera. Noi potremmo portare fuori 5 persone adesso. Io vi racconto una storia. Poi faccio entrare uno e chiedo a uno di voi di raccontare la stessa storia a quello che è entrato. Poi faccio entrare un altro e gli dico a quello che ha sentito di raccontare. State certi che se io mi faccio raccontare la storia dall'ultimo, da quel che ho detto mio e quel che dice l'ultimo, il discernimento, quindi anche il consiglio, deve portarci proprio questa sapienza qua. Soprattutto noi siamo cristiani, invece noi pensiamo di saper tutto. Basta, chiudo l'argomento perché mi ha già fatto soffrire più che a sufficienza. Ammonire i peccatori. Andiamo a vedere che cosa dice la scrittura. Qua c'è un testo molto interessante del profeta Ezechiele. Vedete cosa dice? È il profeta che parla. Qua ci siamo dentro tutti, però cerchiamo anche di essere delicati, di non... Vedremo. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo è un modo per rivolgersi da parte di Dio nei confronti del profeta. Ti ho posto come sentinella per la casa di Israele, per noi vale per la nostra casa, per la nostra famiglia, per la nostra parrocchia. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio che egli non si converte, ed egli non si converte dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Si capisce fino a qua la responsabilità. Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà. È un linguaggio, eh? Se tu non l'avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate. Ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato. È abbastanza chiara questa... Ammonire i peccatori, cioè se tu ti accorgi che tuo figlio, tuo fratello, tuo marito, tua moglie sta facendo la scelta sbagliata, hai una responsabilità. Guardate che noi abbiamo un concetto ebraico-cristiano differente dai musulmani, che siamo responsabili gli uni della vita e della salvezza degli altri. Se io entro in una moschea, non vedrò mai un marito, una moglie o due amici che entrano per mano. Mai, è proibito, perché per i musulmani a Dio si va singolarmente. Noi siamo popolo, siamo famiglia, siamo membri gli uni degli altri, perciò io sono responsabile della tua salvezza e tu sei responsabile della mia salvezza. Quindi non diventare i censori, perché torniamo se no a quello che dicevo prima, che pensiamo, ma soprattutto quando c'è un figlio da crescere o nei comportamenti nostri, quelli che si vedono, non quelli che presumiamo degli altri. È importante che ci richiamiamo, perché se tu vedi quello che l'altro non vede, come dire, guarda che i freni della macchina che non funziona, tu te ne sei accorto, se non glielo dici a quello che monta su, farà un incidente, è colpa tua, perché se tu sapevi che i freni non andavano e l'altro non lo sapeva, l'altro fa l'incidente, ma la colpa dell'incidente di chi è? Tu perché hai visto prima o no? Guardate, anche qua spero di non mettere a disagio nessuno, perché capisco il dramma di tutti e poi ognuno deve guardare se stesso. Quante volte sentiamo qualche mamma, qualche papà che si lamenta perché il figlio viene a casa alle 5 della mattina e non riesce a dormire fin quando non viene a casa. Capisco, non è chi vaga a fare chissà cosa, perché tante volte loro hanno bisogno solo di parlare, per carità. Però capite quello che sto dicendo, un papà e una mamma devono accorgersi di tante cose. Una mamma che mi dice, oh, finalmente dopo mi sono addormentata perché è venuto a casa. Ma ti sei chiesto che cosa ha portato a casa di se stesso? Perché ti sei accontentata solo che non gli è avvenuto un incidente, o ti preoccupi anche di quello che è avvenuto nelle ore in cui è stato fuori? Vi capite? Cioè, l'occhio del papà e della mamma nei confronti del figlio deve essere un occhio di attenzione per chi vuole il vero bene. Quindi non mi preoccupo che porti a casa il corpo, mi preoccupo che porti a casa la sua vita, che è ben diverso, no? Quindi sapere anche richiamare. Oh, attenti che vi do un motto che io ho trovato molto, molto, molto saggio da parte del mio rettore quando ero in teologia, rettore del seminario, grande educatore, morto a giugno. Mi ha perso una persona, anche in diocesi, di uno spessore unico. È stato un grande educatore, pensate che preti, laici, suore, andavano proprio da lui. Vabbè, che lui ha i suoi limiti, come abbiamo tutti, ma un uomo molto sapiente. Lui si accorgeva di tutto di noi chierici, di tutto, io non so come facesse. Però aveva una delicatezza, intanto gli faceva capire che sapeva. E il suo motto era, secondo me, un bel motto di un educatore, cercare di vedere tutto, lasciare cadere molto, riprendere il meno possibile. Però tu vedevi che lui sapeva. Bravo, proprio intelligente. E era capace di portarti, di richiamarti, solo con uno sguardo, con un'espressione del volto, ti metteva a disagio in senso buono, perché ti sentivi non sotto l'occhio del grande fratello, ma ti sentivi sotto lo sguardo di un educatore. E il modo con cui ti accompagnava, cioè ti faceva piacere che ti facesse capire le cose. E vi dico un piccolo particolare, vedete l'intelligenza proprio degli intelligenti. Dunque, ero in seconda o in terza teologia, e sempre nell'ordine proprio anche, non di ammonire i peccatori, ma di aprire gli occhi, no? Perché tante noi il bene lo vediamo sotto i nostri occhi. Parrocchia mia era grande, c'era un pellegrinaggio a Lourdes, partivano tanti pullman, il parroco aveva chiesto a me se potevo accompagnare un pullman, ma ero chierico, quindi dovevo chiedere il permesso. Un altro chierico l'aveva fatto senza chiedere il permesso al rettore, quindi io sapevo che era andato. Io ho chiesto il permesso, gli ho detto, guardi monsignore, mi è stato chiesto questo, perderei un giorno di scuola, un giorno di scuola, su una settimana. Lui mi fa, non mi pare, dice, che per andare a Lourdes tu debba perdere un giorno di scuola e teologia. Ne avrai delle occasioni per andare a Lourdes. Ma dico, l'altro è andato, no? L'altro non mi ha chiesto, tu mi hai chiesto, fai quello che vuoi. Secondo voi ci sono andato dopo che mi ha detto così? Ma io mi ricordo ancora, vedete l'educatore che ti mette di fronte alla tua responsabilità, e io ho capito che un giorno di scuola poteva valere una settimana a Lourdes. Perché noi abbiamo un modo di misurare le cose diverso. Un educatore invece sa indicarti anche quello che tu non vedi in quel momento lì, ma dopo te lo ricorderai per tutta la vita, e fa più scuola quella roba lì di tanta altra roba. Non so se siete d'accordo, però io me lo ricordo ancora e sono grato di quello, di quel sacrificio, che perché subito non l'ha digerito tanto bene. Poi mi ha, bravo educatore, perché non mi ha detto né di sì né di no, mi ha detto, non mi pare che sia giusto che tu perda un giorno di scuola, decidi tu. Ecco gli educatori, capite che si fa riflettere. Vabbè, andiamo avanti, perché ne abbiamo altri quattro, ma adesso viaggiamo un po' più velocemente, molto più velocemente. Consolare gli afflitti. Allora, è logico che qualsiasi tipo di afflizione, qua vado subito al testo biblico, c'è un testo straordinario sull'afflizione. Seconda lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo. sia benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, punto. Vedete che se noi siamo chiamati a consolare perché siamo consolati, quindi imitiamo sempre Lui, virgola. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio, poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Qua ci fermiamo subito un attimo. Guardate che fare il ministero della consolazione non è facile. C'è qualcuno in parrocchia che sta facendo un corso di counseling che è proprio per aiutare le persone a vivere e sostenere i momenti di difficoltà. Perché a volte noi, con l'intenzione di aiutare una persona, diciamo, facciamo dei grandi disastri. Perché non siamo... La parola di consolazione non è dare una pacca sulla spalla. A volte la parola che tu dici può ferire ancora di più la persona. Mi viene in mente Don Abbondio, vi ricordate? Quando dicono coraggio, coraggio, se uno il coraggio non ce l'ha, come si fa a tirarselo fuori? Cosa vuol dire dare coraggio a uno che non ce l'ha? Non sono parole di consolazione. La prima cosa, il primo modo di consolare è ascoltare e stare zitti. A me è capitato tante volte, una persona che ha perso una persona cara, nel contesto di un lutto, che ha bestemmiato. E continuava a bestemmiare. E io l'ho lasciata bestemmiare. Perché doveva sfogare tutta la sua rabbia. Non era una bestemmia convinta, era la rabbia che aveva. Poi i salmi sono pieni di bestemmie. Già il fatto, questa persona che ha visto che io non ho reagito perché voleva quasi aggredire me come rappresentante del religioso, no? Si è sentito già liberato e poi ha anche chiesto scusa, no? La consolazione è lasciare che l'altro possa piangere, possa gridare. Quando si dice no dir così, il pianto è fondamentale. La prima consolazione è ascoltare. Come fa un medico a curare se prima non ha sentito i sintomi dell'ammalato? Lasciamo che l'ammalato si esprima. Poi la consolazione, prima quindi ascoltare, secondo è stare con la persona, stargli vicino. I gesti valgono più della parola, perché a volte uno non vuole sentire parole, vuole solo sfogarsi. Capite quindi che la consolazione non è su dai, ma che cosa stai dicendo? Ma guarda che vogliamo dare subito le risposte, ma se in quel momento lì la persona non le sente le risposte, non è perché glielo diciamo noi, non è facile, però è importante, è importante. Mi ricordo ancora una suora carissima, monaca di clausura, forse qualcuno di voi l'ha conosciuta, eravamo molto legati. È morta nel 90. Aveva una serie di patologie che i medici non riuscivano a curare. Me la ricordo ancora, aveva le feci che venivano fuori dal sondino, che gli avevano messo in bocca, le feci, colore, non vi dico, sofferenze atroci e non riuscivano a capire. Una consorella, questa era di clausura, ma prima era di vita attiva, una consorella di prima va al suo capezzale e dice: ma che fortunata che sei tu, vedi il Signore ti ha scelta per farti soffrire così perché la tua sofferenza ha un valore così grande. Sì, ma questa una volta era quello che veniva detto, no? Sta qua e ha detto: guarda che non stiamo mica credendo nello stesso Dio, io non posso mica credere in un Dio che mi fa soffrire. Quell'altra credeva di averla consolata. Disastri enormi, no? Mi capite, vero? Quindi, vabbè. Avete qualcosa da dire, da suggerire, da chiedere a questo riguardo? O da osservare, se non siete d'accordo? È importante. Vado avanti, concludiamo. Perdonare le offese. Beh, ormai qui sul perdono abbiamo già detto tanto, non mi soffermo più di tanto, l'immagine qua è molto evocativa. Ma è questo il bello, guardate, Colossesi, non lo leggo neanche tutto, leggo soltanto quello che scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Come il Signore vi ha perdonato, così fate voi. Sono parole rivolte però ai cristiani tra di loro questi, Cioè una responsabilità reciproca, non tra un cristiano e un coso, perché tante volte non c'è l'ascolto da parte dell'altro, ma tra di noi. Come il Signore vi ha perdonato, così perdonatevi anche voi gli uni gli altri. E poi qua la pace regni nei vostri cuori, rendete grazie, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Poi guardate ancora per istruirci, con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni, canti ispirati, con gratitudine. E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Andiamo verso l'atterraggio, sopportare le persone moleste. Qua si capisce bene. Anche qua. Ormai abbiamo detto quasi tutto, posso andare veloce, mi permettete? Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, lettera agli Efesini, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenza nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo, un solo Spirito. Qua ero incerto sul testo da scegliere per voi, perché ce n'era un altro molto interessante, in cui Paolo dice: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli. Non intende i deboli perché sono malati, cioè chi è più forte, perché ha capito prima, ha capito di più, deve sopportare l'ignoranza del poveretto, quello che non è ancora arrivato, se siamo i forti, perché non è sempre detto che noi siamo i forti. Ultima: pregare Dio per i vivi e per i morti. Su questo abbiamo parlato già tanto, faccio soltanto un ultimo cenno. Vi ricordate che parlavo che in Cristo noi formiamo un solo corpo, dice la lettera ai Corinti. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Quindi noi, vivi e defunti, siamo un solo corpo in Cristo, un corpo in cui circola la vita, Siamo un corpo in Cristo. I morti non sono morti, sono viventi, e noi siamo morenti, ma in Cristo siamo tutti dei viventi. Nessuno ci può separare da Cristo, neanche la morte. Quindi in Cristo siamo tutti viventi. Significa che la vita che abbiamo noi, morti e vivi, viventi e morenti, è la stessa. Quindi abbiamo lo stesso sangue, lasciatemi usare questo termine. Abbiamo lo stesso alito di vita, la stessa natura divina. Perciò, infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudeo, greci, schiavi o liberi, tutti ci siamo dissetati da un solo spirito. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Il momento più bello per sentire questa comunione, in maniera che l'infermità di noi tutti in cammino o l'infermità di chi è arrivata riceva la pienezza della grazia, è l'Eucaristia, momento della preghiera più alta, poi la preghiera personale, ma è quella lì. Quindi il Cristo che si dona è lo stesso Cristo che viene a me e che si dona continuamente ai defunti che sono in Cristo. Quindi noi formiamo un unico corpo, ecco perché la preghiera per i vivi, per i defunti, preghiamo insieme. A volte c'è soltanto un'apparente distanza, perché il fatto che non lo vediamo è come uno che è nato in Australia, mi capite quello che voglio dire? Ma c'è, i nostri defunti non sono nell'aldilà, sono in Cristo. Un testo straordinario di Bernanò, che è il corrispondente francese di Alessandro Manzoni, di noi italiani, ma molto più recente, in un romanzo famosissimo, Diario di un curato di campagna, dice: non c'è un al di là e un al di qua, c'è un'unica realtà in Cristo, perché tutti viviamo in Lui. Lo dice l'Apostolo Paolo, tutti viviamo in Lui, tutti. Perciò io credo di essere in comunione, siamo certi di essere in comunione gli uni con gli altri, tra di noi. Poi quando facciamo la comunione, immaginiamo se lo stesso Cristo diventa, ma anche i nostri cari sono in comunione in Cristo, più di noi. Perciò, soprattutto quando noi celebriamo l'Eucaristia, la Chiesa è unificata in Cristo. E quando facciamo la comunione, partecipando dello stesso Cristo che diventa la vita mia e degli altri, sono unito in Cristo, in comunione con tutti. Ecco perché è importante la preghiera per i vivi e per i defunti. Anche quando si intende ricordare nella messa, noi facciamo tante messe per i defunti, va benissimo, è una tradizione che abbiamo. A parte che vi ho già detto che ogni messa è per tutti i vivi e per tutti i defunti, ma è importante come gesto di carità far celebrare messe anche per i vivi, non solo per i defunti, le intenzioni personali. Mettiamo nell'Eucaristia le intenzioni per i vivi e per i defunti. Ascoltate il linguaggio della liturgia, vi accorgerete che noi ricordiamo tutti quelli che sono in cammino, tutti i fedeli e tutti i defunti, perché in Cristo siamo una cosa sola. Era un po' più facile però stasera, di ieri sera, dai, o no, l'abbiamo un po' percorso, però i testi sono belli, o no? Qualche domanda, qualche sottolineatura? Domani, come ripeto, entreremo nelle opere di misericordia corporale e poi, se ce la faccio, ma dipende dal tempo perché mi portano via parecchio tempo queste cose, giustamente per voi anche e anche per me, giovedì volevo fare una specie di incontro ma anche quasi celebrativo di preghiera su, vediamo se ce la faccio, insomma, vediamo cosa riesco a combinare. E poi sulla misericordia basta, perché penso che io avevo fatto un corso universitario partendo dall'Avvento fino adesso, non ci siamo mai interrotti, l'abbiamo vista da tutte le angolature, di sopra, di sotto, di fianco. Qualche domanda, qualche sottolineatura, qualche incertezza, qualche non chiarezza da parte mia? La Clara.
Io volevo solo che precisassi qualcosa sul perdono. Il perdono... perdona, dice vabbè io non ci penso più, perdono, però non è che non ci pensa più, ci pensa sempre, specialmente se l'offesa è stata molto, molto grave. Allora, questo ha perdonato o no? Io mi faccio questa domanda.
Il perdono ha tante dimensioni come l'amore ha tante dimensioni. Noi come cristiani siamo chiamati ad essere disponibili sempre al perdono con tutti. Però c'è anche un perdono di reciprocità all'interno della comunità cristiana, perché io non posso aspettarmi da un non credente lo stesso perdono che sappiamo noi di doverci dare nel nome di Cristo. Mi spiego? E se l'altro non credente è capace di perdonarmi più di uno che si dice credente, per me è una vergogna. Addirittura Paolo, l'abbiamo visto sempre nel nostro pellegrinaggio ultimo che abbiamo fatto, si rivolge ai Corinti e dice: ci sono divisioni tra voi, è inevitabile che ci siano delle divisioni, ma quello che vi rende vergogna è che voi risolvete i vostri problemi andando di fronte ai tribunali pagani, ma risolveteli tra di voi, no? Tra credenti. Invece tante volte tra di noi cristiani, anche all'interno della stessa famiglia, processi su processi anche per delle stupidaggini. Questo ci fa riflettere molto, ci fa capire dov'è la nostra fede. Allora la fede tocca la vita o è qualcosa che rientra soltanto in dei gesti particolarmente religiosi che facciamo, ma poi la vita è un'altra cosa? Quindi nel momento in cui avviene, per esempio tra marito e moglie, l'abbiamo visto, perdonatevi a vicenda. Se qualcuno ha, è inevitabile che abbiamo motivo di perdonarci. A volte il peccato può essere l'offesa veramente più grande. Ma se la persona è veramente pentita e tu sei capace di perdonarlo nella reciprocità, da lì nasce veramente una cosa nuova. Certo dobbiamo saper calpestare l'orgoglio, ma d'altra parte non ci si abilita l'umiltà dalla sera alla mattina. L'arte spirituale è qualcosa da coltivare fin da piccoli. Essere umili, calpestare l'orgoglio, far morire l'orgoglio. Perché a volte l'orgoglio amplifica ancora di più le cose. Sì. Allora, se io mi rompo il polso, d'accordo, e si aggiusta, intanto può essere più robusto dopo di prima, perché magari prima era un po' fragile e facendosi un callo osseo, non so se dico, Enzo, dico robe giuste o sbagliate. Sto dicendo una roba sbagliata? Parzialmente sbagliata. Comunque, può diventare un po' più robusto se magari. L'importante è che il segno rimane. Probabilmente, si aggiusta comunque. Sì, quando cambierà il tempo sentirò il dolore magari, giusto? Però allora arrivo a quello che volevo dire. No, volevo dire due cose, ma allora una la ritiro perché il professore giusto mi ammonisce. Perché pensavo che potesse anche rendere, allora devo preoccuparmi anch'io del mio piede, vabbè. Se cambia il tempo e sento il dolore, mi ricordo che si è rotto. Però attento bene, perché posso essere io a, come si dice, convogliare il ricordo. Perché se è ricordo della ferita, allora posso alimentare il rancore. Se è ricordo dell'umiltà che ha avuto l'altro nel chiedermi perdono, e quindi della capacità, questo può farmi crescere nel rapporto con l'altro. Cioè un rapporto può diventare più grande, più bello, dopo una ferita perdonata, che non prima. Perché un amore, un perdono dato e ricevuto, sinceramente, fa crescere nella verità. No, quello è un altro conto, ma allora vedete che se l'altro ti chiede perdono, ho detto che c'è, no, vedete che non dobbiamo fare confusione, ho detto, altro è chi non si assume la responsabilità come cristiano di dare il perdono e di riceverlo, quella è una responsabilità sua. Come cristiano ho l'obbligo, questo è chiaro, perché sennò dov'è il mio cristianesimo? Questo è chiaro. Se ho detto anche, se un non credente è capace di darmi un perdono che un cristiano non è capace di dare, è una vergogna per un cristiano. È chiaro. Perché noi come cristiani sappiamo che abbiamo l'obbligo, se l'altro è pentito, di dare il perdono e di concederlo. Certo che se l'altro non si pente, come si fa a perdonarlo? Questo no. Posso essere disposto a perdonarlo, ma il perdono nasce dal fatto che uno mi chieda perdono, ma questo è inevitabile. L'abbiamo detto tante volte, no? Anche il bambino. No, non è educativo passare sopra, il bambino deve capire che ha sbagliato e dopo lo accompagni. Quindi è chiaro che se uno non mi chiede perdono, come facciamo a riconciliarci? È impossibile. Paolo diceva, per quanto dipende da voi, cercate di essere in pace con tutti, ma poi dipende. Distinguiamo, è chiaro o non è chiaro?
Cioè, se io ricevo un'offesa e la persona magari non si rende neanche conto di averla data, allora quel passaggio che c'è dal momento in cui io mi sento mortificata, mi sento offesa, al passaggio successivo del perdono c'è tempo. Allora quel tempo lì come lo dobbiamo vivere noi verso l'altra persona che ci ha fatto del male? Che magari può alzare anche dei muri, può alzare una chiusura, cioè noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere comunque accoglienti, dobbiamo far finta di niente?
È possibile far finta di niente, assolutamente, ma non è neanche giusto. Allora, distinguiamo, torno a dire, è un'offesa che è successo con una persona che non conosco, scattano alcuni meccanismi sono la stessa cosa tra persone con cui ci si conosce. È successo tra persone credenti, noi sappiamo che tra credenti abbiamo un impegno, è chiaro questo? Quindi è un impegno di cui dobbiamo abilitarci prima ancora che venga, perché io posso mancare nei tuoi confronti, tu puoi mancare nei miei confronti, dobbiamo sapere che questo può accadere, devo esercitarmi nell'umiltà, questo è obbligatorio, che se succede io devo avere il coraggio di chiedere perdono. Questo è doveroso. È inutile che ci nascondiamo. Un credente che ha consapevolezza di aver sbagliato, ma in confessionale, se vado in confessionale nei confronti di Dio, non vado a dire ho sbagliato. È pedagogico dire ho sbagliato anche nei confronti della persona. E se io lo dico all'altro, del credente, l'altro ha l'obbligo di perdonarmi. Su questo non c'è dubbio. chiaro? Tra credenti sto dicendo. Perché è la motivazione del nostro rapporto in Cristo, che in senso, cosa stiamo qui a fare? A raccontarci le barzellette? Perché è sicuro che ci feriamo anche tra di noi. Siamo come tutti gli altri. Certo che se uno non se n'è mica accorto, allora o è uno stupido completamente, oppure può darsi che tra il gesto che ha compiuto e quello che l'ha ricevuto ci sia stata una comunicazione che è stata travisata, perché a volte uno si offende perché pensa, interpreta un gesto o una cosa che assolutamente è successo anche a me recentemente con una persona amica, mi ha messo a cascare dal mondo delle nuvole, dico, perché non c'era motivo per lui. Quindi bisogna anche fare, perché a volte è la nostra ipersensibilità che ci fa pensare che quello ha detto che ha fatto, ma se l'altro, poi è la continuità che ci manifesta la verità dei rapporti. Dopo dobbiamo essere sinceri, chiaramente, niente ipocrisia. Però ripeto, se io mi accorgo di aver sbagliato, ho l'obbligo umano e di fede di dirti ho sbagliato, ti chiedo scusa. Se tu ricevi le mie scuse, hai l'obbligo di perdonarmi. Gesù l'ha detto chiaramente. Tanto più che qua, perdonatevi come Cristo vi ha perdonato a vicenda. Se il rapporto lei che uno... Se uno fa un grave delitto, non appartiene alla comunità, le coppa me fiol, logicamente capirete che prima di perdonarlo, posso anche arrivarci a questo qua deve dire, guarda, ho fatto la cosa più tremenda della mia vita, vorrei essere morto io al posto della persona che ho ucciso, allora lì metabolizzerò. Per tornare al sentimento, il sentimento che ho comunque nel momento in cui ricevo un torto oggettivamente, ma è logico che sento un'amarezza, come faccio se uno ne pesta il piego? Sento male, se io mi smartello il dito, non posso dire che non è successo niente, è successo e magari devo fare anche una cura per guarire. Anche a livello psicologico a volte ci sono dei sentimenti, per questo dobbiamo giocarci nella verità e non è facile, non è facile. Comprendiamo che l'ascesi cristiana è coltivare le virtù per assomigliare a Cristo. La nostra fede è assomigliare a Cristo. In tutti i sensi. Non so appunto se ho risposto. No. Vabbè. No, ma se sono casi personali, logico che bisogna parlarne personalmente.
Se posso dire una cosa, una testimonianza che ho vissuto anch'io, ci vuole molto tempo. E dare all'altro la possibilità, anche se io soffro e vorrei chiedere perdono, ricollocchiare, cioè salutarci, non vederlo attraversare di là, non passare davanti, tutte queste cose che vedevo, ho aspettato il momento giusto quando ho visto loro che sono entrati loro nella sofferenza più grande, allora sono lasciati andare, mi sono avvicinata e allora lì c'è stato molto più che quel, più che della sofferenza che ho sofferto io nel vedere queste loro che dico io soffro, però loro forse stanno peggio di me dentro con rancore, con tante cose, no? Ecco, però so che ci vuole tempo per l'altro, per metabolizzare, per lasciare un po' che passa le cose e tutto, e ecco queste...
Dico un'ultima cosa, poi concludiamo perché abbiamo fatto le 10. Logicamente dopo dipende dal rapporto. Poniamo il caso, non tocco, spero, situazioni di nessuno, ma se è mio marito o mia moglie, capite che ho un obbligo in più di riconciliarmi perché c'è un legame, no? C'è un patto, ci mancherebbe altro. Se è una persona che è un vicino di casa, la relazione è la relazione anche che mi dà la misura del bisogno del perdono, perché se è un vicino dico vabbè ti perdono, ma là dopo... Dire che non andremo a mangiare la pizza tutte le settimane insieme, perché logicamente, ma con mio marito o con mia moglie, gioco che viva in casa, ho un obbligo in più. Spero che siamo sufficientemente adulti per capire che dipende dalla relazione anche, no? Perché anche la misura del torto dipende dalla relazione. Però dobbiamo metterlo in conto perché fa parte della fragilità della condizione umana. Ci vuole la capacità di mortificare tanto il nostro orgoglio e tanto la nostra ipersensibilità, perché a volte qualcuno insomma ingigantisce le cose in una maniera pazzesca e poi non si viene più fuori. Preghiamo lo Spirito Santo, dai, che ci aiuti in questo. Grazie della vostra pazienza. grazie, grazie veramente, grazie.